Dopo il sequestro illegale, lo sfregio, ammanettati e in ginocchio con la faccia a terra, in un video gli attivisti della flottiglia insultati dal ministro israeliano Ben-Gvir. 30 sono italiani. In Europa un'ondata di indignazione. Il governo Meloni convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente. Cuba ha incriminato l'ex presidente Raúl Castro. La mossa arriva al culmine delle forti pressioni della Casa Bianca sull'isola. Finisce il viaggio di Putin in Cina, grandi dichiarazioni di amicizia con Xi, ma il Cremlino non ottiene il via libera al progetto più importante, il gasdotto siberiano per portare petrolio a Pechino. L'allarme di Confindustria: se il conflitto in Iran non si ferma, l'Italia scivolerà in recessione. Il costo dell'energia a livelli insostenibili, cresce l'inflazione per gli industriali. L'economia ha retto solo grazie ai fondi del PNRR, che però finiranno con l'estate. Buonasera dalla redazione, le notizie delle 19.30 oggi. Le centinaia di persone sequestrate dall'esercito israeliano sulle navi della flottiglia sono arrivate in Israele. Poco dopo, il ministro estremista Ben-Gvir ha diffuso un filmato in cui lo si vede mentre le deride e celebra il modo in cui vengono trattate, ammanettate e costrette a stare in ginocchio con la faccia a terra mentre viene suonato l'inno israeliano. La voce che sentite è quella di Ben-Gvir: benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa, dice il ministro, che ha pubblicato il filmato scrivendo: ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo. La flottiglia ha risposto con un comunicato in cui parla di trattamento vergognoso. Pasquale Ferrara è stato direttore politico al Ministero degli Esteri italiano dal 2021 al 2025.
Non dimentichiamolo mai, è un atto di pirateria in acque internazionali. In secondo luogo, siamo davanti a una detenzione del tutto illegale, una misura da stato di polizia, e a un trattamento inumano e degradante di persone in stato di fermo, cosa che è proibita dalle convenzioni internazionali. Io ritengo che la protesta non basti più. Se l'Italia vuole essere efficace, richiama l'ambasciatore italiano a Tel Aviv per consultazioni. Poi riportare all'attenzione del Consiglio dei Ministri degli Esteri della UE le sanzioni, almeno le sanzioni individuali, diciamo, per Ben-Gvir e Smotrich. Per Ben-Gvir in particolare, io penso che con una misura minima a livello nazionale si potrebbe, come hanno fatto altri paesi, per esempio l'Olanda in passato, dichiarare Ben-Gvir persona non grata, che significa che non gli permetteremo mai di entrare in Italia. Poi infine dobbiamo ritirare il veto italiano alla sospensione dell'accordo di associazione tra l'Unione Europea e Israele, veto che l'Italia condivide insieme alla Germania.
Tra le persone sequestrate, 30 hanno nazionalità italiana. Il governo Meloni ha reagito pretendendo delle scuse, convocando l'ambasciatore di Tel Aviv, come hanno fatto anche altri governi, tra cui quelli di Spagna, Francia e Regno Unito. In Italia è intervenuto anche il presidente della Repubblica, Mattarella. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Un trattamento incivile, un livello infimo da parte di un ministro di Israele. Poco fa le parole di sdegno più forti verso quelle immagini arrivate da Israele sono giunte dal capo dello Stato. Una nota di due righe nelle quali è riassunto il senso di indignazione che oggi in qualche modo è stato espresso da molti, anche dal governo. Per ora con parole forti, per le opposizioni mancano atti concreti come la sospensione degli accordi con Israele e le sanzioni a Tel Aviv. Mattarella parla di un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro. Queste le sue parole. Riassume i due aspetti: l'arresto avvenuto in acque internazionali fuori dal diritto e il trattamento lesivo della dignità delle persone. Quelle immagini sono arrivate in un Parlamento davanti al quale per tutta la giornata gli attivisti della flottiglia, i familiari delle persone arrestate e tante associazioni hanno manifestato chiedendo il rilascio degli attivisti, dei prigionieri palestinesi e sanzioni al governo israeliano. Fino a pochi minuti fa si sentivano ancora le grida di vergogna. Tajani ha raccontato che le immagini del ministro Ben-Gvir, le ha viste insieme a Meloni, hanno deciso subito una reazione forte attraverso una nota dove parlano di immagini inaccettabili, hanno chiesto la liberazione immediata delle persone e convocato l'ambasciatore, ma ciò che le opposizioni chiedono è il ritiro dell'ambasciatore in Israele. La sospensione degli accordi dopo l'annuncio di un mancato rinnovo dell'accordo militare non si è saputo più nulla, e poi l'eliminazione del diritto di veto che impedisce che l'Unione Europea sospenda la cooperazione con Israele. Per Tajani Israele ha superato la linea rossa e annuncia una risposta proporzionata ed efficace, ha usato queste parole, ma per ora quale risposta sia non si sa. Linea allo studio.
E due degli italiani coinvolti, il deputato Carotenuto e il giornalista Mantovani, dovrebbero rientrare nel nostro paese tra questa sera e domani mattina. Per le altre persone sequestrate è attesa un'espulsione da Israele entro 2 giorni, ma quelle che avevano partecipato anche alla flottiglia dello scorso anno potrebbero essere detenute più a lungo. Questa mattina l'organizzazione umanitaria ha annunciato che 87 tra le persone sequestrate hanno iniziato uno sciopero della fame. Erika Silvestri è la compagna di uno degli attivisti detenuti, questo è quello che ci ha raccontato sul suo arresto.
Ognuno di noi ha perso i contatti nel momento in cui le barche venivano intercettate. Nel mio caso, 2 giorni fa, gli ultimi contatti che abbiamo avuto sono quelli a cui ci dicevano che erano sereni, tranquilli, che vedevano altre barche fermate intorno a loro e che aspettavano in maniera pacifica. Ci sono stati diversi tipi di abbordaggio e di intercettazione, gli ultimi ieri sera molto violenti, con spari, con idranti addirittura sulle barche, speronando le barche stesse. Il momento dell'intercetto effettivo non viene mai ripreso più di tanto, perché appena l'esercito sale sulle barche distrugge le telecamere, quello che accade non deve essere visto, e questo è già sintomo emblematico, insomma, della situazione che si vive.
Da parte del governo vi aspettate molto di più?
Ci aspettiamo molto di più, ci aspettiamo che vengano interrotte le relazioni con un governo genocidiario, vogliamo che vengano fatte delle sanzioni, vogliamo che smettiamo di mandare armi, di vendere armi a questo paese, vogliamo che si interrompano le relazioni commerciali, culturali, scientifiche con un paese che sta commettendo un genocidio negli ultimi 3 anni, ma che sta opprimendo e devastando quella popolazione da quasi 80 anni. E chiaramente vogliamo anche la liberazione dei 500 rapiti in mezzo al mare, vogliamo che tornino subito nelle loro rispettive luoghi di residenza e che ci ritornino sani e salvi senza che gli sia torto un capello.
Nel pomeriggio il ministro degli esteri israeliano Saar e il primo ministro Netanyahu hanno criticato Ben-Gvir per aver deriso le persone sequestrate, ma allo stesso tempo il capo del governo di Tel Aviv ha ripetuto la sua accusa alla flottiglia di sostenere Hamas. Gli Stati Uniti hanno incriminato formalmente Raul Castro, la notizia di poco fa, e a breve dovrebbe essere confermata dal Dipartimento della Giustizia in una conferenza stampa. L'ex presidente di Cuba è accusato dell'abbattimento di 2 aerei civili di esuli cubani nel 1996. In studio mi ha raggiunto Roberto Festa. Roberto.
Buonasera, le accuse si concentrano sul presunto ruolo di Raul Castro nell'abbattimento avvenuto nel 1996 di 2 aerei civili appartenenti a un gruppo cubano-americano, Fratelli al Soccorso. Castro, che oggi ha 94 anni e che all'epoca era ministro della difesa, avrebbe ordinato l'attacco in cui persero la vita 4 persone, tra cui 3 cittadini statunitensi. Il caso è un esempio ulteriore di come il Dipartimento di Giustizia americano sia diventato, con l'amministrazione, sotto l'amministrazione Trump, uno strumento per colpire i leader di un paese, dei paesi ostili. Contro Nicolás Maduro, attualmente detenuto a New York, c'è stata l'accusa di traffico di droga, che poi ha portato al raid americano e alla sua cattura. Qui appunto c'è l'accusa di omicidio, che porta inevitabilmente ad un ulteriore peggioramento nelle relazioni tra Cuba e Stati Uniti. Quando la scorsa settimana è stata resa pubblica la notizia della possibile incriminazione, sono immediatamente aumentate le preoccupazioni per la possibile operazione militare americana su larga scala Cuba, simile appunto a quella condotta in Venezuela contro Maduro. Donald Trump, del resto, minaccia da mesi un intervento militare americano nell'isola, cosa auspicata anche dal segretario di Stato Marco Rubio. Se questo è quanto avviene pubblicamente, tra governo statunitense e governo cubano sarebbero comunque in corso trattative per arrivare ad una fine pilotata, diciamo, della vicenda. Secondo quanto riportato da CNN, il direttore della CIA, John Ratcliffe, si è recato a Cuba giovedì scorso per incontrare funzionari governativi. Se confermata, sarebbe appunto un segnale di come dietro le quinte si cerchino soluzioni non traumatiche. Omar.
Grazie, grazie Roberto Festa. Nel comunicato finale dell'incontro c'è il riferimento all'amicizia senza precedenti tra Russia e Cina. La critica agli atteggiamenti aggressivi e neocoloniali di alcuni paesi, si legga Stati Uniti, la condanna degli attacchi all'Iran e del rapimento di Maduro. A livello politico la sintonia tra Xi Jinping e Vladimir Putin non poteva emergere con più chiarezza, ma sul piano concreto la visita di Putin è stata decisamente meno produttiva. Il via libera al gasdotto siberiano, che per la Russia costituirebbe un prezioso sbocco per il petrolio, è poco più che una dichiarazione di intenti, come spiega la ricercatrice dell'ISPI Eleonora Tafuro Ambrosetti.
Effettivamente questa è la 25ª visita di Putin, quindi non si può dire che sia eccezionale, però forse il fatto che abbia seguito quella di Trump la rende particolarmente interessante, come se Putin volesse lanciare un messaggio politico, cosa che effettivamente poi si riflette anche sulla copertura mediatica che i giornali russi hanno dato, no, alla visita, mettendola spesso a paragone con la visita di Trump, facendo vedere come il rapporto tra Putin e Xi sia più cordiale, la relazione più solida, eccetera eccetera. A livello però di accordi non abbiamo visto un accordo che dà effettivamente vita al progetto del gasdotto Power of Siberia 2, che era un po' un obiettivo ed è un obiettivo strategico della Russia per fare della Cina veramente l'attore, il cliente per la propria energia, per i propri idrocarburi. Questo accordo o su questo grande gasdotto ancora non c'è solo un accordo di massima, un'intesa che però appunto non ha quel seguito pratico e soprattutto quell'allocazione di risorse economiche che avrebbe reso la visita di Putin un successo.
Intanto gli Stati Uniti hanno confermato che ci sarà una riduzione delle truppe in Europa. Venerdì è previsto un vertice in Svezia a cui parteciperà anche il segretario di Stato americano Rubio, mentre a Bruxelles si riuniranno i ministri della difesa della NATO. Verrà comunicato agli alleati che la Casa Bianca ridurrà le forze americane disponibili per l'alleanza Atlantica durante la crisi. Michele Migone.
Mark Rutte, il segretario generale della NATO, ha minimizzato: la riduzione delle truppe statunitensi in Europa è un fatto previsto. Il comandante in capo, il generale USA Alex Greenwich, ha detto che ci vorrà tempo, mesi, per il rimpatrio dei 5.000 soldati statunitensi dalla Germania e che non ci saranno altri ritiri di truppe, almeno nel breve termine. La linea è rassicurare, ma gli europei sono preoccupati. Il ritiro della Germania è la conseguenza delle tensioni con il cancelliere Merz sulla guerra in Iran, un segnale che Donald Trump ha voluto mandare agli alleati, colpevoli, secondo lui, di non volerlo aiutare nel conflitto contro Teheran. Il fatto è che nessuno ha poi capito bene cosa voglia fare Trump, nessuno ha compreso se siamo all'inizio di un disimpegno a medio termine oppure se il rimpatrio di questi soldati faccia parte del solito mix di elementi tattici che Trump usa per le sue trattative. Comunque sia, per adesso l'annuncio del Pentagono ha messo in seria agitazione gli europei. Si passa da 4 a 3 brigate da combattimento, riducendo così il livello di queste unità speciali così importanti per la difesa al 2021, un anno prima dell'invasione russa dell'Ucraina. Ad aumentare la confusione ci sarebbe anche la decisione, non confermata ufficialmente, di non dispiegare più in Polonia altri 4.000 soldati che sarebbero dovuti aggiungere le truppe USA presenti già in quel paese. Il cambiamento di strategia statunitense riguarda circa il 3% delle forze americane in Europa, ma il ritiro interessa anche un'unità di fuoco a lungo raggio equipaggiata con missili Tomahawk, e questa unità avrebbe dovuto fungere da soluzione temporanea in attesa che l'Europa sviluppasse armi in grado di colpire in profondità il territorio russo. L'avversione di Trump per gli europei è ben nota, i suoi piani sulla NATO non lo sono ancora.
Il conflitto in Iran sta colpendo duramente l'economia italiana, lo dice il centro studi di Confindustria, secondo il quale se la guerra non si fermerà rapidamente, l'Italia precipiterà in uno scenario che è quello della stagnazione, con il rischio concreto di finire in recessione. Paolo Manasse è docente di economia a Bologna.
L'Italia ha una serie di fragilità rispetto a molti altri paesi, sia in Europa che diciamo, nel mondo, che sono note, insomma, una fortissima dipendenza energetica, un scarso spazio fiscale per poter reagire, una situazione, diciamo, precaria sotto molti punti di vista, la distribuzione del reddito, conflitti sociali importanti, e quindi onestamente si trova a fronteggiare una crisi peggiore con minori capacità e minori risorse per affrontarla. E in più la cosa grave che rischiamo è che oltre alla recessione ci sia anche un acuirsi dell'inflazione, quindi si chiama stagflazione, nel senso stagnazione o recessione più inflazione. Questo tenderebbe a incidere sui redditi delle famiglie in due modi: riducendo il reddito e aumentando il prezzo, quindi riducendo anche il potere d'acquisto di un reddito più basso. Quindi è doppiamente un pericolo molto grave e su cui purtroppo l'Italia non ha grandi margini di manovra.
Sono le 19:46 minuti, per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con il giornale radio alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.